Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Astorri. Con noi Renato Vertunni, giornalista, esperto di storia e storie di Roma. Renato, benvenuto.
Bene, benvenuti a tutti quanti i miei ascoltatori.
I tuoi ascoltatori, adesso sono diventati i tuoi ascoltatori.
I miei ascoltatori, ho fatto un colpo di radio, okay. Ai miei ascoltatori. Allora, i nostri, i carissimi amici che ci ascoltano, a tutti loro questa volta parlerò di vini.
Esatto, oggi andiamo...
Siamo in tono di allegria, di questi tempi di allegria. Bisogna andare a cercare in fondo al sacchetto.
Ce n'è poca. Perché... Non c'è un bel panorama.
No, in fondo al sacchetto proprio ci trovava un pugnetto d'allegria.
Bisogna perché... proprio raschiare.
No. Allora, i vini. Beh, i vini sono una cosa molto importante per Roma e per la nostra civiltà. Del resto, vino, farina, sono le basi dell'alimentazione umana, aggiungendoci ovviamente i legumi e aggiungendoci praticamente le frutta. Sono la base della dieta mediterranea praticamente. Però, come ogni cosa al mondo, il vino va consumato, ma va consumato con giudizio, con equilibrio. Vedi molti guai che succedono oggi? Perché l'uomo ha rotto i confini che lo separano dalla possibilità di equilibrio.
Questo riguarda i giovani però.
Riguarda i giovani, ma anche i vecchi. Perché i vecchi, non parlo del vino, parlo in generale... E i vecchi sono quelli che amministrano ancora il mondo e il fatto nucleare dimostra che siamo andati oltre i limiti dello sviluppo, quello che circa 40 anni fa con Aurelio Peccei dicevamo alla Radio Vaticana, i limiti dello sviluppo, quindi praticamente non mangiarsi la mela che è il frutto proibito, quindi questo è il problema. Ma ad ogni modo, da questo problema quasi filosofico, che poi diventa purtroppo anche sociale e pratico...
Noi andiamo terra a terra proprio con le botteghe, le osterie romane.
Andiamo all'osteria. Momento, allora, i vini li abbiamo già detto, a Roma c'erano i vini di Porto, ossia Porto Crepa Grande e Ripetta, quelli che venivano anche dalla Francia, a Ripa Grande e dall'interno tramite il Tevere. Poi... c'erano i vini locali che venivano con i carrettini dei castelli romani e poi c'erano i vini di Roma, quelli che si producevano con le vigne che erano coltivate a Roma. Questo aspetto delle vigne di Roma si incrementò soprattutto all'inizio del Medioevo, quando Roma era assediata, invasa dai barbari, eccetera, e allora le colture si avvicinarono entro le mura, e fra cui anche i vigneti, ma questo l'abbiamo quasi detto anche altre volte. Adesso parliamo delle osterie. Beh, osterie, ci sono le antiche taberne, le taberne che nascono dall'epoca romana ed erano praticamente dei locali a cui mettevano delle tavole, taberna, e su queste tavole mettevano i boccali col vino. Però si beveva solamente. Dalle taberne si è passati alle osterie. Le osterie hostes dava l'idea anche di un posto dove ci fosse stata un'accoglienza generale e anche osteria con cucina. E questo della cucina lo vedremo fra poco, perché c'è una legge papale del 500 che regola questo fatto. Nel 1300... al tempo del Giubileo del 1300, Bonifacio, il pontefice, ma più che i pontefici, erano la curia, perché il pontefice se ne occupava sì, ma fino a un certo punto aveva anche altri problemi, ovviamente, oltre quello del vino, ma il governo della Chiesa si occupò del vino mettendo delle gabelle, perché il vino veniva venduto in maniera un po' confusa, a cui mettevo alcuni prezzi, altri, e allora mise, secondo le qualità del vino, secondo le caratteristiche, misero delle gabelle ben precise. La zona in cui si vendeva maggiormente vino, quando il papato era sito nella zona di San Giovanni, furono quella zona lì dove contava le maggiori osterie, anzi possiamo dire che erano quasi in esclusiva intorno lì. Perché? perché essendo gli stranieri i pellegrini nella zona di San Giovanni, ovviamente erano più facili che frequentassero le osterie di quella zona.
C'era più consumo in quell'area lì?
Sì, c'era più consumo in quell'area lì. Allora i vinattieri si orientarono a aprire osterie di questo genere da quelle parti.
Ma poi, perché, scusami Renato, perché vinattieri? Non si chiamavano vignaroli?
Ma qui la parola è sono vignattieri, vignaroli tante volte si confonde con chi produce...
Con chi lo fa, con chi produce il
vino. Il vignaiolo però è anche, vedremo adesso fra poco, una corporazione di quelli che vendono il vino, quindi sono un po' confuse le parole nel tempo. E piano piano gli osti si trasferivano dalla zona di San Giovanni al borgo. Al borgo dove, intorno al Vaticano, dove era arrivato il Papa e dove c'erano le grandi celebrazioni religiose. Borgo. Borgo cosa vuol dire? Viene dal tedesco borgo, paesotto. L'avevano quasi definito un paesotto intorno alla chiesa di San Pietro, che allora era ancora, mi sembra, quella costantiniana del 500. Era quindi borgo. Però questi uomini che si occupavano del commercio del vino si dividevano in corporazioni, ossia c'era la corporazione prima di tutto di quelli che compravano il vino all'estero in altre zone lontane da Roma e lo portavano o a Porto o a Ripetta. E qui arrivato il vino si scarica, che viaggiava in grandi otri di coccio, che quando si rompevano e arrivavano a Roma venivano subito fatti a pezzi e portati a Testaccio, dove si è costruito questo piccolo montagnola che era con i cocci soprattutto di quelli che trasportavano il vino e l'olio, che arrivavano a Ripa con i recipienti rotti.
Perché non erano più riutilizzabili, no?
Erano lesionati, quindi spaccavano e facevano questa montagna. Non erano tanti i piccoli cocci quanto i grandi cocci dei grandi otri. Alcuni compravano questo vino e lo mettevano in magazzini, e c'erano dei grandi magazzini di vino, rosso e bianco, sia a Ripa Grande sia a Ripetta. A questo punto doveva essere venduto al minuto, alla base, insomma. E allora entravano in scena i sensali del vino, che erano quelli che compravano questo vino in certe quantità e lo distribuivano a Roma nelle osterie. Però questo lavoro veniva fatto non direttamente dai censori, ma veniva fatto dai barillari. I barillari erano una corporazione di gente che aveva attrezzatura per trasportare il vino da Ripa e Ripa Grande a Ripetta e Ripa Grande direttamente ai locali dove si consumava il vino. E praticamente tutto questo era chiuso, la grande cooperativa praticamente dei vinattieri, ecco, che poi diventò la cooperativa dei tavernieri. Questa era una specie di super cooperativa che conglobava in se stessa l'azione di piccole cooperative che agivano appunto nell'acquisto del vino, nel trasporto e la distribuzione a Roma. Ecco, questa era l'organizzazione, diciamo, fino al 500 e anche continuò pure dopo, della distribuzione dell'arrivo e della distribuzione del vino. Era molto importante perché erano grandi quantità di vino. A un certo momento Papa Farnese, gli piaceva il vino, ovviamente in modo moderato, però sapeva distinguere le varietà di vino da questo a quel paese, proveniente da questo e da quel paese. E allora istituì in Vaticano un ufficio che si occupava proprio del vino, e questo qui ebbe l'incarico dal Papa Paolo Farnese di fare una lista dei vini italiani, diciamo di qualità, non disse ad hoc, ma però disse di qualità, quindi già dal 500 si pensava ai vini italiani DOC, è una cosa che hanno dimenticato quasi tutti. Nello stesso tempo il Farnese parlava di vini italiani in contrapposizione dei vini francesi che alcuni frati monaci di origine francese avevano importato in Italia. Allora fu una difesa della qualità del vino italiano nei confronti del vino francese. Quindi ecco che si stabilisce già dal 500 anche in un campo pratico e quasi pedestre, quello del vino, l'italianità dell'Italia, quindi la formazione dei vini italiani. Questo ce lo sono anche dimenticato nelle celebrazioni dei 150 anni in Italia. Prima dei 150 anni, già nel 500, Papa Farnese si occupava dei vini italiani.
E vabbè, qualcosa sarà sfuggito, no?
Beh, questo è importante però, perché già dà l'idea dell'immagine del paese, capito? Dopo questo, passiamo che nel 500 fu molto spinta, perché malgrado che il 500 è stato un secolo di innovazioni artistiche, culturali, letterarie, è stato anche un secolo di guerre, Carlo V, eccetera. Malgrado questo, il papato si era sempre occupato del vino. Infatti abbiamo Clemente VIII, che è Aldo Brandini, il quale intorno al 1590 così emette delle leggi, delle gabelle per regolare ancora l'andamento della vendita del vino. E poi ce ne sono ancora altri, Urbano VIII. E poi, vedendo giù nel tempo, quasi ai tempi nostri, diciamo l'Ottocento, c'è invece Papa Leone XII, il quale mette una gabella sul vino e apre la teoria dei cancelletti. La teoria dei cancelletti,
che cosa sono?
Poi dopo.
Perché ce lo dici dopo? Ce lo dici dopo?
Ce lo dico dopo. I cancelletti, è una cosa curiosa perché lascia, come dici, cosa sono questi cancelletti col vino? Oh, però abbiamo alla fine del 500, torniamo un momento indietro, abbiamo il Papa Sisto, il famoso Sisto, il quale apre un quadro nuovo della vinificazione, perché dice, va bene, il vino deve essere italiano, il vino deve essere buono, però il vino non deve essere base di truffe. Allora non è che c'era la sofisticazione del vino, non è che lo alteravano, perché l'unica sofisticazione che si poteva fare era quella di aggiungere acqua, ma non era tanto questo quanto quello delle colmature, ossia c'era al limite del vaso in cui si prendeva il vino, c'era la possibilità di lasciare uno o due dita fuori. Allora era la sfogliettatura, si chiamava sfogliettatura, vuol dire togliere del vino alla quantità che si vende.
Ma c'era anche un tipo di bottiglia che si chiamava foglietta?
Sì, foglietta, dopo vengo subito alla tua foglietta. Foglietta dura. Papa Sisto V allora diede incarico a un ebreo, un certo Meyer, di fare i vasi che contenevano il vino, a vendere il vino, di vetro, in modo che si vedesse, e con un bollino si vedesse dove arrivava il vino, hai capito? Non ti potevo dare la fregatura di venderti meno vino.
Sì, però poteva lo stesso essere annacquato. Magari si poteva vedere dal colore.
L'acquamento, quello poteva essere, ma però lì l'intenditore, ossia il romano che beveva, diceva all'ostia, oh, che ci ha messo l'acqua, perché lo sentiva, capito? Lo sentiva.
Ma magari si vedeva anche.
No, vedeva.
Dal colore.
Non c'era ancora il apparecchio per misurare la densità dell'alcol presente, non c'era ancora, che poi sono venuti dopo l'Ottocento, però nel frattempo lo sentiva, però lo vedeva, quindi mi era dato due dita di meno, ecco, però si vedeva. Oh, ad ogni modo, Sisto V emanò una legge che fu pubblicata il 15 luglio del 1585 sulla abolizione dei vasi non dove il vino non era visibile. Siccome non c'era la plastica, c'era ovviamente solo il vetro. E questo ebreo produceva queste aveva avuto l'esclusiva, il monopolio di fare i contenitori di vetro. C'era il litro, che tutti ben conoscono, poi c'era il mezzo litro, che la metà del litro, e poi c'era il quartino, che era un quarto di vino, poi c'era il chirietto, che era un quinto di vino, e poi alla fine c'era il sospiro, che era una piccola quantità di vino, proprio per sentire il momento dell'assaggio del vino. Quindi erano divisi in cinque forme, per cui chi beveva in un modo, chi beveva in un altro, in modo da evitare anche le ubriature della gente. e la gente sapeva esattamente quello che beveva. Questo fu un grande merito di Papa Sisto.
Renato, dici questa cosa sui cancelletti e poi magari per qualche minuto entriamo proprio dentro un'osteria romana, ma quella che proponeva anche da mangiare.
Ecco, esatto.
Quelle che oggi non ci sono più in pratica.
I cancelletti, l'osteria dove si beve solamente non ci sono proprio più. Poi adesso l'osteria si è trasformata in pizzeria oggi, praticamente. Però là ci sono pochissime osterie dove si vende solamente il vino, poche. Il cancelletto, Papa Leone XII, onde evitare che la gente andasse a bere e ubriacarsi, aveva messo alla porta dell'osteria un cancelletto. Chi voleva comprare il vino andava lì con un recipiente e glielo riempivano, però non entrava nell'osteria, stava fuori dal cancelletto, in modo che non entrava dentro, capito?
Che differenza faceva?
Vieni, comprare il vino. L'osteria era un venditore di vino.
Però non veniva consumato all'interno della bottega. Ho capito.
Se lo portava via. Chi invece voleva entrare doveva portarsi o da mangiare lui, allora erano i fagottari, che si portava il fagotto con la merenda, oppure lì in loco c'era l'osteria con cucina e mangiavano gli spaghetti, mangiavano una pagnottella, insomma dovevano mangiare qualche cosa, se no non potevano consumare il vino, e questo devi evitare le grandi ubriacature, perché se tu consumi il vino al digiuno ti ubriachi, se lo consumi mangiando qualche cosa non ci succede questo fatto.
Certo.
Però il Pio IX, siamo sempre nell'810 così, Pio IX, che governò la Chiesa per poco più di un anno, lo abolì il cancelletto.
E quindi tutti ad ubriacarsi.
Forse siccome erano occupati anche da altri problemi, non si ubriacavano, tolse il cancelletto e fu un'ovazione a Pio IX perché aveva tolto il cancelletto. Ecco, quindi questa è la storia dei cancelletti. Adesso che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire quanti minuti abbiamo ancora?
2-3 minuti.
Allora, osterie a Roma ce ne sono tante. Pensa che nell'Ottocento Ruffini, che fece l'osterario di Roma, ne calcola 712 nel 1854.
Era tutta un'osteria, insomma.
Ah, no, ma nel 1400 erano 1000 l'osteria di Roma, quando c'erano che vivevano soprattutto sugli stranieri, ecco. Oh, quindi Roma aveva nel 1854 aveva 782 osterie. Poi osterie dove si mangiava e si beveva, non si beveva solamente, le taverne erano praticamente sparite. E qui ce ne sono tante di osterie, ovviamente, e di ognuna possiamo raccontare anche qualche storiella, come ad esempio l'Orti Aureliani. Poi ci sono state ancora, ad esempio, l'osteria della Sola Rosa a San Nicolò da Tolentino. Guarda, ne abbiamo veramente, ho l'imbarazzo di parlarne perché ce ne erano tante. Però una famosa fu la Rupe Tarpea, che era sotto il Campidoglio, e a due piani. Quando nel 1930 fu fatta la costruzione del Campidoglio, fu tolta la Rupe Tarpea, e il proprietario si trasferì in una osteria elegantissima che sta alla fine di Via Veneto, che sta ancora alla fine di Via Veneto, ma non è più una osteria, ma è un ristorante, un night, credo, di grande lusso. Quindi si trasferì lì. Poi ci sono le storielle, per esempio c'è quella a Ponte Miglio, alla fine dell'Ottocento, capita Umberto I e Guglielmo, l'imperatore di Germania, vanno all'osteria, e allora il re dice all'oste: cioè, lo sai chi stai servendo? Chi è questo signore? Dice: no, non lo so. Dice: è l'imperatore di Germania. Ah, mi rallegro per lei.
Quindi c'erano anche gli imperatori che frequentavano le osterie.
Sì, certo, poi i giornalisti. L'osteria la frequentò anche la regina Margherita, che una volta, vicino a San Giovanni, dove c'era l'osteria, la sua automobile si fermò. E allora l'autista dice: maestà, si accomodi in questa osteria, perché sennò... E la regina entrò lì dentro e si sedette. Erano tutti terrorizzati, tutti ammirati dalla regina con questo grande cappello, che lei era molto bella, aveva questi grandi cappelli, era il 1924, quindi era già vecchiotta. E alla fine, quando lei andò via, venne un altro automobile, lo portò via. Allora lei salutò l'oste e l'oste a quel punto fece appendere un chiodo la sedia dove si era seduta la regina, perché lì non si doveva sedere più nessuno e si doveva venerare quasi la sedia.
Addirittura?
Era il tempo della monarchia del 1999, quindi era una delegazione quasi, insomma. Allora chiudiamo cose di delegazioni, visto che ci avevo 2 minuti, mi sembra.
Ce l'avevamo 3 minuti fa, 2 minuti.
Rapidamente ti dico questo.
Dobbiamo proprio chiudere.
C'era un'osteria, e c'è ancora un'osteria, che si chiama Lo Scarpone, che sta vicino all'ingresso di Villa Parfini, dove io andavo con mio padre e mia madre e mia nonna Agnese, che abitava da quelle parti, la domenica a mangiare, perché la nonna abitava appunto da quelle parti. E questa osteria dello Scarpone, al tempo della Repubblica Romana, morti celebri come Gian Dandolo e altra gente che erano stati feriti e erano stati portati lì. Ma prima ancora di queste tragedie, Garibaldi andava a berci un mezzo litro di vino, entrava in osteria, legava il cavallo ad un olmo e subito un uomo li portava da mangiare l'abbiata al cavallo di Garibaldi, e Garibaldi si riposava un momentino, fumandosi un sigaro e bevendo il vino. A questo punto io dico, chiudiamo, abbiamo parlato del vino, abbiamo parlato anche del Risorgimento, del Rinascimento e del Risorgimento, che sono legati al vino, ma del cavallo. Sono state fatte tante cose per l'Unità d'Italia e non si è ricordato il cavallo. Se non ci sono stati i cavalli, i muli e gli asini, il Risorgimento non sarebbe stato fatto, perché il cavallo combatte con un impeto, una gioia molto superiore a quella dell'uomo.
Vabbè, ci hai pensato tu a ricordare. Ci hai pensato tu a ricordare.
Non bevo vino fino a un certo punto, perché certe volte gli danno pure un goccetto di vino a alcuni cavalli. Quindi non è ora questa di bere, fra poco sì, però beviamoci sopra e speriamo che la Divina Provvidenza ci aiuti, perché abbiamo proprio bisogno tanto tanto di essere aiutati in questi giorni e in questo momento.
Renato,
vi saluto a tutti e
grazie per essere stato con noi.
Grazie anche a voi di essere stato con me. Arrivederci.
Noi concludiamo la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto da parte dell'amico Renato Vertunni ed Eliana Storri.